E allora di Nerd Point qui su Radio BlaBla Network. Buon sabato mattina a tutti, buongiorno cari ascoltatori, buongiorno a Roberto Pacifico.
Buongiorno a te Matteo Storti.
E buongiorno quest'oggi anche al nostro Alessandro Regia, DJ Axelion, che ritorna. Grande ritorno, vedo Roby che è molto contento. Hai visto come è abbronzato?
Sì, infatti fa invidia. E finalmente però non abbiamo il team al completo perché arriva uno e manca l'altro.
E Riccardo Bonaiti è sparito, potrebbe arrivare nel corso della mattinata, non lo sappiamo. Tanto noi iniziamo da un argomento che lui non ha ancora visto.
È l'argomento praticamente sulla bocca di tutti ormai da settimane, ancora niente, però...
Squid Game. Okay. Non lo anticipiamo, però è Squid Game.
Però non vi diciamo che cosa vuol dire in italiano, ve lo diciamo dopo.
Magari qualcuno lo sa già, sì. Poi ovviamente avremo tutte le uscite del mese di ottobre, le recuperiamo con un paio di giorni di ritardo, però le recuperiamo, l'abbiamo detto sabato scorso che le avremmo recuperate questo sabato.
Sì, ottobre è anche il mese di uscita del sequel di Venom, lo ricordiamo.
Esatto, lo ricordiamo, poi avremo modo di andare a vederlo e di parlarne quando arriverà nei cinema italiani a metà ottobre. Come sempre ricordiamo, numero WhatsApp 339 8420 154, se volete scriverci. Ma siccome io lo so che molti di voi preferiscono scrivere tramite i social, anche solo per consigliarci degli argomenti, delle serie da trattare, come sempre ricordiamo intanto i social della radio, Facebook, Instagram e Twitter. Se invece volete comunicare direttamente ai nostri social, ci potete scrivere su Twitter o su Instagram, basta cercare Nerdpoint. Lo sapete, se scrivete su Instagram vi risponde Ricky, quindi se vi risponde male è colpa di Ricky. Se invece ci scrivete su Twitter ci sarò io a rispondere, quindi sicuramente vi risponderò bene. C'è questa leggera differenza, no? Parliamo male degli assenti.
Per forza.
Quindi tra poco si parte e l'abbiamo detto, partiamo da Squid Game.
Stiamo per parlare di una serie TV che personalmente credo entrerà nella storia di Netflix, anzi
è già entrata
perché ha infranto al di là di ogni record di visualizzazioni, ma addirittura ha mandato in crash il traffico di rete, tant'è che Netflix è stata citata in giudizio per pagare appunto questo sovrappiù di traffico di rete utilizzato da milioni e milioni di utenti che nelle scorse settimane hanno iniziato a guardare questa serie TV.
Io questa notizia me l'ero persa, sì. Ho recuperato, però ovviamente stiamo parlando di Squid Game, la serie TV del momento, sì. È uscita ormai da quasi un mese in realtà, è quasi un mese che è fuori e in questo mese ha conquistato le classifiche di tutti i paesi del mondo, non solo in Italia, non è solo il primo posto in Italia. Io ho trovato invece la notizia che il creatore di questa serie TV l'aveva proposta 10 anni fa in Corea del Sud, aveva proposto questa serie e nessuno l'aveva accettata.
È vero, è andato così, poi sono passati 10 anni, la piattaforma Netflix l'ha accettata, tra l'altro ci ha visto lungo perché a quanto pare si tratta di un vero e proprio piccolo capolavoro, l'hai detto, no? Una serie TV sudcoreana, lo ricordiamo, per cui se volete guardarla non è sottotitolata in italiano.
Ma questo è pazzesco, perché è la serie TV più guardata in Italia su Netflix nonostante sia in sudcoreano con i sottotitoli in italiano.
Sì. Così come capita per tutti i prodotti di matrice sudcoreana, non vengono tradotti, è un altro tipo di recitazione, un altro tipo di cultura e è una serie TV che comunque non rivela e non introduce niente di eccezionalmente nuovo. Cose già viste nel film giapponese As God's Will, è molto simile a cose già viste in Alice in Borderland, un'altra serie TV presente su Netflix, ricorda molto anche Sweet Home. Ricorda anche, mai dire, Banzai o questi programmi in cui
per i giochi.
Questi giochi, lo ricordiamo, sono giochi che ricordano, anzi si basano su quella che è l'infanzia ovviamente delle persone sudcoreane, però alcuni dei quali sono anche legati all'infanzia nostra, della nostra cultura occidentale.
Beh, il primo, lo possiamo dire, nella prima puntata c'è un 2-3 stelle, è anche il titolo della prima puntata.
Sì, ho scoperto recentemente, tra l'altro, essere il cui vero nome dovrebbe essere 1-2-3 Stai là,
anch'io ho sentito questa cosa. In realtà poi nella serie TV è 1-2-3 stella e si gioca 1-2-3 stella come giocavamo noi, con una piccola accortezza, una piccola differenza, però di poco conto.
Piccolissima.
Infatti ve la diciamo tra poco, talmente piccola. Hit It, Black Eyed Peas, insieme a Saweetie, insieme a Lele Pons, qui all'interno di Nerdpoint su Radio BlaBla Network. Allora, Roby, abbiamo detto che giocano a 1-2-3 stella, con una piccola differenza. La differenza è che se uno viene beccato muoversi mentre si muove dopo che è stato detto stella, cosa succede?
muore.
Gli sparano. E questa qui la differenza del 1-2-3 stella presente all'interno di Squid Game. Ma quindi, che cos'è Squid Game? Qual è la storia?
Squid Game, allora, tradotto sarebbe il gioco del calamaro. Il gioco del calamaro è un tipico gioco della cultura sudcoreana, nella quale
lo fanno vedere all'inizio della prima puntata.
Sì, fanno vedere appunto questi bambini che giocano per spiegare un po' a che cosa si andrà incontro in questa serie TV. Essenzialmente è anche quello che vuole essere una critica alla società sudcoreana, alla differenziazione economica di classi, al fatto che ci sono tantissime persone indebitate fino al collo che non sanno come recuperare la propria situazione da questi debiti, e allora
fino al punto che sono disposte a vendere i propri organi per recuperare questi soldi.
È proprio la cessione scritta formale dei diritti del proprio corpo, cosa che avviene in maniera frequente in questi paesi, per poter saldare i propri debiti.
Ma Squid Game è una via d'uscita.
È una via d'uscita, offre a queste persone la possibilità di partecipare a una serie di giochi nella quale appunto partecipano, sono 456 concorrenti e il protagonista ha proprio la pettorina numero 456, tutti sono numerati.
È l'ultimo iscritto.
E le persone che sopravvivono a questi giochi ovviamente poi partecipano anche a quelli successivi, finché rimane solamente una persona in vita al termine del sesto gioco. E la persona che rimane in vita è quella che si accaparra il montepremi in denaro, che sono bei soldini, perché sono più di 45 miliardi di won, che ci saranno stati decine di migliaia di persone con i convertitori su internet a vedere a quanti euro corrispondono. Sono circa 34 milioni di euro. Quindi, insomma, è una bella.
Sì, perché ricordiamolo, è un miliardo a partecipante,
sì,
che viene messo nel momento in cui un partecipante muore.
Esattamente. A breve vedremo quali sono le caratteristiche che rendono questa serie TV diversa da quelle alla Jigsaw, alla Saw Legacy, dove c'è il protagonista, l'antagonista sadico che rapisce le persone e le tortura con questi giochi altrettanto sadici, perché qui c'è una componente diversa.
Qui è su base volontaria, su ricordiamolo, base volontaria. Sono tutti volontari. Non so più che... Vi stiamo parlando di Squid Game, la serie TV del momento presente su Netflix. 9 episodi in totale, alcuni durano più di un'ora, altri sui 50 minuti, la classica comunque durata per serie TV di questo tipo. 456 partecipanti per vincere una marea di soldi e risolvere i loro problemi di debiti. È questo qui un po' il sunto che possiamo fare di quanto detto finora. Tra l'altro ho detto 9 episodi, di solito io e Ricky oggi non c'è, prendiamo in giro il nostro Roberto Pacifico perché non finisce mai le serie. In quanto tempo hai visto 9 episodi?
In mezza giornata praticamente, me li sono proprio sparati uno dietro l'altro, incredibile.
Lo possiamo raccontare. Allora, sabato scorso, qui a Radio Bubble Network, abbiamo solamente citato questa serie TV, senza dire però di cosa parlava, Nel pomeriggio Roby ha iniziato la serie TV Squid Game, la domenica mattina successiva, ma prima di mezzogiorno, è arrivato il messaggio: ho finito Squid Game, serie da...
quasi da 10, dai.
Hai detto da 10, e tra l'altro poi hai detto anche tutte le tematiche che adesso vuoi citare.
Sì, è una serie che comunque racconta quella che è anche la psiche contorta dell'essere umano, anche il fatto che l'essere umano sia un essere appunto corruttibile, che non esita poi a fare del male ai propri simili quando si tratta di preservare i propri interessi, i propri tornaconto, in questo caso banalmente il discorso monetario, no?
Anche perché sono tutti in situazioni gravissime, lo si vede nel secondo episodio, quando provano a ritornare alla loro vita di sempre, che in realtà non possono tornare alla loro vita di sempre.
Sì, devo dire, la cosa che davvero mi ha colpito molto e per cui ho deciso di dare una possibilità a questa serie TV è il fatto che, ripeto, come hai accennato tu prima, la base volontaria. Loro firmano un contratto con delle clausole, una delle quali è: se la maggioranza lo decide, è possibile ritirarsi dai giochi.
Sì, perché sono tre le clausole.
Sì.
Allora, la prima: non ci si può ritirare mentre si gioca.
Sì.
La seconda: non si può abbandonare, se non mi ricordo bene, il gioco. Però alla fine, tra un gioco e l'altro, si può decidere se la maggioranza è d'accordo di abbandonare il gioco.
La cosa interessante è che una volta che c'è stata appunto quella che è l'ecatombe del primo gioco, quindi si capisce dove si dovrà andare a parare, a questo punto effettivamente c'è una sommossa per la quale si dovrà votare se continuare a rimanere o no. Ed effettivamente la maggioranza che non vuole partecipare più vince, quindi tutti i protagonisti sono rimandati a casa.
Vince di uno.
La cosa bellissima è che in questo caso poi tutti quanti, anzi la maggior parte di essi, si rende conto che le loro vite sono nulle, miserevoli e completamente vuote.
Tra chi è inseguito dai debitori, esatto. Chi è inseguito addirittura dalla polizia, sì. Perché ha fatto una truffa finanziaria pazzesca.
Quindi morire per morire, tutti quanti decidono di continuare a partecipare ai giochi. Ed ecco qui spiegato il motivo per cui gli organizzatori sono degli antagonisti a sfumature grigie, non a sfumature nere. Perché di base loro offrono una possibilità di redenzione a queste persone.
Che poi ho visto che in realtà l'antagonista vero e proprio poi sarà uno solo.
Sì. In realtà c'è frontman e poi quello che sta sopra al frontman.
Era il nuovo singolo di Bob Sinclair dal titolo DNA, uscito venerdì 8 ottobre, quindi ieri è uscito e oggi giustamente lo abbiamo ritrovato all'interno della scaletta anche di Nerdpoint. Vi stiamo parlando di Squid Game, abbiamo detto che Robby l'ha finita in meno di una giornata, in meno di 24 sì. ore, ha visto i 9 episodi, io invece sono un po' più indietro, sono arrivato alla terza puntata, quindi sono indietro di brutto, ho visto solamente i primi 2 giochi di 6, però devo dire che dalla terza puntata cambia anche l'idea, perché nelle prime 2 devono abituarsi all'idea di partecipare a questo gioco, dalla terza, quando sono consapevoli che mettono in gioco la loro vita, iniziano a organizzarsi anche per provare a battere il gioco, per provare a fregare gli organizzatori, e si organizzano anche in team, in squadre.
Sì, anche questa è un'altra componente interessante, quello di giocare appunto su queste dinamiche psicologiche che si instaurano poi in un gruppo sociale, in un gruppo di individui messi alla prova, no? Una cosa che va fatta notare è che a un certo punto i giocatori si rendono conto che è valido uccidersi a vicenda, anche non durante i giochi. Quindi a un certo punto subentrano anche questo tipo di meccaniche subdole a livello psicologico.
Anche perché ci sono dei criminali all'interno sì. dei partecipanti, 3456 partecipanti.
Sì. C'è sia della gente senza scrupoli, che però lo manifesta proprio fin dal primo momento, e poi c'è il classico migliore amico che non esita a tradirti quando la situazione si mette...
Beh, in realtà io già nel terzo episodio mi sono accorto di un dettaglio, che c'è all'interno di una squadra, uno capisce quale sarebbe stato il gioco che avrebbero dovuto affrontare, lo sì, capisce, sì. dice invece ai componenti della squadra di non aver capito quale fosse il gioco, e sì. anzi gli fa prendere delle scelte sbagliate, che esatto. rischiano di farli morire.
Esatto, questo proprio capita. Lo ricordiamo, non tutti i giochi presuppongono l'utilizzo della forza o della forza bruta, molti sono anche giochi di intelligenza, di abilità, di manualità, e quindi non sempre avere... assieme e mettere insieme diciamo il team di forzuti è sinonimo di successo.
No, perché viene anche formato il team di forzuti.
Sì, viene anche formato, perché poi a un certo punto ci sono anche viene spifferato, no, quello che sarà il prossimo gioco durante una puntata, e quindi tutti quanti sono lì a creare la squadra più forte, no?
E secondo me uno ha qualche informazione direttamente da dentro, dagli organizzatori. Di nuovo in diretta qui su Radio BlaBla Network con Nerdpoint. È già passata la prima mezz'ora di puntata, stiamo parlando di Squid Game e secondo me dobbiamo andare ancora un po' avanti, vero Robby?
Io sì, cioè potremmo continuare ad andare avanti.
No, io voglio andare avanti perché è la prima volta che ti vedo fare binge watching. Ricky è una cosa che fa spesso,
sì, sì.
Questa è la tua prima volta.
È la prima volta che faccio binge watching e sono contento di averla portata avanti fino alla fine, perché mi è piaciuta anche come si conclude questa serie TV.
Allora, facciamo così. Prima sì. di continuare, ricordiamo i contatti, visto che è già passata la prima mezz'ora, quindi WhatsApp 339-8420154, i social Radio BlaBla Network si trova su Facebook, Instagram e Twitter, Nerdpoint lo trovate su Twitter e su Instagram. Ora sì, continuiamo con Squid Game.
Cosa vi posso dire? È una serie che secondo me va goduta fino all'ultimo secondo, è tagliente, incisiva, cruda, non lascia... nessun tipo di scampo, introspettiva, psicologica, racconta tutte queste dinamiche anche, ripeto, gruppali, no? Che si innestano. È una serie in cui la violenza ci viene sbattuta in faccia, ma non è una violenza gratuita, non c'è sadismo, quindi non si può dire che si tratta di una serie splatter, ma è una serie gore fondamentalmente.
È vero, non c'è violenza fine a se stessa.
tutta la violenza che vediamo è essenzialmente funzionale.
Sì, poi facciamo subito la precisazione. Ovviamente, non fate guardare questa serie ai vostri bambini, perché c'è un sacco di sangue.
Sì. E soprattutto i giochi che fanno, potete in realtà farli a casa, ma non applicando ovviamente le clausole di questo gioco, quindi non rendeteli mortali.
Certo, alcuni sono anche difficili poi da preparare, penso a caramello, che bisogna stare a far sciogliere lo zucchero, fare la forma di caramello, stampare sopra l'immagine che poi va tolta con lo stuzzicadenti. Quello è un po' complicato da preparare, però un 2-3 stella ci abbiamo giocato tutti.
Come ovviamente anche il tiro alla fune, vabbè, adesso non...
Ah, ecco, perché c'è il tiro alla fune nel prossimo episodio. Io sono arrivato alla terza. Mi hanno raccontato cosa succede in quelle dopo e so che c'è il tiro alla fune, però non voglio sapere altro.
Non ti preoccupare, tanto alla fine saprai come va a finire. E un'altra cosa bella è che in questa serie TV ci sono anche diverse sottotrame che mettono ancora un po' più di sale, di pepe, come se non bastasse alla narrazione.
Le storie dei protagonisti?
Le storie dei protagonisti, ma anche poi il fatto che il finale lascia presagire che probabilmente, diciamo, uno spiraglietto per una seconda stagione ci può anche stare.
Ecco. E visto come è stata accolta questa serie TV, visto quanto è stata vista, sicuramente faranno una seconda stagione.
Sono stati furbi e secondo me sì, ci sarà.
Sarebbe da pazzi non farlo.
Rubini, Mahmood featuring Elisa, ma continuiamo a parlare della serie che è sulla bocca di tutti in questo momento, ovvero il gioco del calamaro, anzi altrimenti detta Squid
anche
Game.
È sulla bocca anche di quelli che ancora non l'hanno vista, perché ne sentono parlare e ne parlano anche loro.
Ma perché impazzano anche i meme, quindi c'è tanta gente che vede questi meme e dici, ma che cos'è questa cosa?
Andiamo a vedere. È stato clamoroso lunedì, quando è crollato il mondo, perché sono crollati Facebook, Instagram e WhatsApp, che non si sa bene chi ha fatto questo meme bellissimo con un'immagine del primo episodio, proprio la bambola di un 2-3 stella, con a terra morti WhatsApp, Facebook e Instagram. Sì. Tant'è vero che lo stesso David Guetta, e non ho detto un nome a caso, ho detto David Guetta, l'ha ripubblicata il giorno dopo, quando funzionavano i social, l'ha ripubblicata chiedendosi chi ha fatto questo lavoro, voleva sapere chi era per conoscerlo.
Incredibile. Tra l'altro ti faccio anche una previsione, mi aspetto che quest'anno a Lucca il cosplay dei poveri sarà popolato dalle divise delle guardie.
È facilissimo.
Squid Game.
Felpa rossa e la maschera, puoi decidere se essere un cerchio, un quadrato, un triangolo, a seconda del grado che vuoi avere.
Del grado, esatto. E questo
tornano le felpe rosse però,
Tornano le felpe rosse.
Dalla casa di carta.
Sì. Questo dimostra la grandissima furbaggine degli autori di questa serie TV, che hanno avuto, oltre che l'idea di portare sullo schermo questo tipo di intrattenimento, anche il fatto di renderla iconica. E non c'è modo migliore di renderla iconica se non appunto con le icone. In questo caso sono le 3 icone su 4 dei simboli della PlayStation, fondamentalmente.
Esatto, sono i simboli della PlayStation.
E dopodiché però ci sono anche queste divise che ricordano, adesso senza girarci troppo intorno, quelle della casa di carta, no?
Sono le stesse felpe. Cambia forse un po' la gradazione, la tonalità di rosso, però l'idea è la stessa.
Sì, un po' più desaturata, però di fatto questo è. Quindi noi ci aspettiamo grandi cose da chi ha creato questa serie TV per un proseguio, perché devo dire, adesso senza fare spoiler, che la prima stagione, anzi io dico già prima stagione, però che questa serie lascia in sospeso alcune questioni che sarebbero un po' più da approfondire. Però questa è una mia opinione personale, sono già contentissimo di questo prodotto.
Ecco, no, diciamo che, visto che per partecipare allo Squid Game i giocatori, 456 giocatori, chiamano un numero di telefono, questo numero di telefono era visibile nella prima puntata, adesso lo modificheranno perché alcuni spettatori hanno chiamato quel numero nonostante mancasse il prefisso, e risponde per davvero un uomo sudcoreano, che però non c'entra nulla con Netflix, e quindi ha ricevuto migliaia di chiamate e poveraccio ha dovuto cambiare numero o denunciare Netflix, che ha diffuso il suo numero in questo modo. Bisogna sempre mettere il prefisso falso quando si fanno le serie TV ai film. Alexandra Stan e le Nervo, Come Into My World. Purtroppo non è Come Into My Game, che sarebbe Squid Game, magari vieni nel mio gioco invece che nel mio mondo. Io pensavo di aver chiuso il discorso legato a Squid Game, però giustamente Roby mi ha fatto notare che avremmo dovuto parlare anche di alcuni personaggi per citare i nostri preferiti, e quindi Roby, prego.
Allora, vado un po' contro corrente, io non sono stato molto attirato dal protagonista, sulla quale comunque si vede che verte
nemmeno
essenzialmente...
io tanto, perché mi sta un po' antipatico, devo essere sincero.
Su di lui verte tutta la narrazione, parliamo di Seong Ji-hoon. In realtà la mia Sì, il mio personaggio preferito è una femminile ed è Kang Sae-beok,
la ladra,
la ragazza coi capelli corti,
che tra l'altro è diventata un'icona mondiale dopo aver fatto Squid Game. Lei è anche una delle migliori amiche di una delle Blackpink.
Sì, tra l'altro lei comunque era già famosa prima di fare una fotomodella. Che lavora anche in Europa, quindi, e mi raccontava questo aneddoto che mentre stava facendo la settimana della moda, tra l'altro, quindi a Parigi, è stata proprio contattata, ha dovuto volare letteralmente in Corea per fare il provino, è stata presa subito e questa cosa probabilmente le ha aperto anche una carriera come attrice.
Sicuramente, perché è uno dei personaggi che io al momento preferisco, ha anche una caratterizzazione particolare. Lei è l'unico partecipante nordcoreano.
Sì.
Lei arriva dalla Nord Corea nel gioco e quindi c'è tutta la scena di lei che racconto che deve scappare dalla Nord Corea per arrivare in Sud Corea. Il mio personaggio preferito invece è il numero uno, il partecipante numero uno, ovvero quel signore anziano che partecipa perché non ha nulla da perdere, perché è un malato terminale.
Sì, esatto, lui ha un tumore al cervello, proprio il numero uno, e tra l'altro è anche la persona che lega in maniera più profonda col protagonista. Si crea proprio un rapporto padre-figlio.
Un bellissimo rapporto padre-figlio, è vero.
Un bellissimo rapporto.
Ed è bello anche quando gioca un 2-3 stella, come si muove, è l'unico che non batte ciglio quando vede morire gli altri giocatori.
Sembra quasi divertirsi, ovviamente non avendo nulla da perdere. E qua ci rifacciamo alla domanda che ci siamo posti prima. Parteciperesti tu, Matteo, a questa competizione?
No, non parteciperei, perché io parlo in questo momento. Come dicevi tu, però, se io non avessi nulla da perdere? Se tu non avessi nulla da perdere, Robby?
Parteciperei molto tranquillamente, anche perché se avessi ancora una famiglia, il montepremi, nell'atto in cui dovessi morire, andrebbe direttamente la mia parte, diciamo la mia quota di premio, alla mia famiglia.
Andrebbe alla tua famiglia se nessuno arrivasse alla fine vincere.
Se nessuno
arrivasse, verrebbe mandato il miliardo direttamente alla tua famiglia, quindi è anche un modo per sostenerla.
It's alright, Molella Adam James. Cambiamo totalmente argomento. Passiamo a una serie TV animata che si è appena conclusa, anche qui col 9° episodio, se non sbaglio.
Esattamente. In realtà poi parleremo anche del numero degli episodi.
Parliamo di episodi di gran lunga più brevi rispetto a Squid Game.
Mezz'oretta.
Parliamo di What If.
Allora, What If ne avevamo già parlato.
Sì.
Però effettivamente adesso è finita, si è conclusa mercoledì scorso, durante la settimana è finita la prima stagione, ma ci sarà poi una seconda stagione. Noi l'avevamo presentata in un modo, avevamo detto serie TV d'animazione antologica, ogni episodio diviso l'uno dall'altro. Cosa abbiamo scoperto in questi due ultimi episodi?
Che si è rivelato non essere totalmente così, quindi
c'è un collegamento, in realtà un collegamento c'era già, era Wato l'osservatore, che era presente in tutti gli episodi come osservatore esterno, come narratore.
Sì,
in realtà nel penultimo episodio il narratore viene coinvolto nella vicenda da un villain che non citiamo, così, anche se l'avrete visto nelle immagini.
Sì, vengono diciamo trascese, travalicate quelle che sono le regole del gioco, no? Ovvero l'osservatore come presenza super partes, no? Come presenza neutra, imparziale, imperturbabile. E se alla fine anche l'osservatore decide di muoversi è perché la minaccia da affrontare effettivamente è molto molto...
È una minaccia che riguarda l'intero multiverso, non solo l'universo dove si sviluppa questa minaccia. Fosse rimasto confinato nel suo universo, l'osservatore non avrebbe fatto nulla, come viene dimostrato che stermina completamente qualsiasi creatura vivente.
Sì, quindi se vogliamo, anzi non se vogliamo, è una minaccia sicuramente più pericolosa e più importante dello stesso Thanos.
Sì, lo dimostra anche il modo in cui utilizza le gemme. Ci sono le gemme, ovviamente, come intermezzo. E quindi in questo ottavo episodio nasce questa minaccia per tutto il multiverso. E quindi l'osservatore è costretto ad andare nelle realtà che già ha visto e formare una squadra, che tra l'altro hanno presentato anche sui social, i Guardiani del Multiverso.
Sì, una sorta praticamente di formazione di Avengers, però a questo punto legata non più a un universo soltanto, ma a una pluralità di universi, di multiversi.
Riprende quei personaggi che maggiormente avevano catturato lo schermo nei primi episodi. Abbiamo Captain Carter, abbiamo il nuovo Star-Lord interpretato dal nostro Challa, che è forse stato uno dei personaggi migliori che abbiamo visto. Riprende altri personaggi che adesso non stiamo a citare. E poi però prende anche un personaggio che non si era visto negli episodi. Perché compare questo personaggio? Ve lo dico tra poco. Intanto ci ascoltiamo il nuovo singolo di Salmo, Kumite, direttamente dal suo ultimo album, grandissimo successo, Flop.
What if, dunque, cosa sarebbe successo se, no? Una domanda che siamo sempre posti.
Ma io te
una
la
volta
potrei porre. Sì. Cosa sarebbe successo se non ci fosse stata la pandemia? Legato a What If, legato sempre a What If. La sai la risposta?
No.
Che avremmo avuto 10 episodi invece di 9.
Ah.
Avremmo avuto il decimo episodio, un episodio divertente sullo stile di Party Thor, come sì. Animazione e anche come divertimento. Questo decimo episodio entrerà invece nella seconda stagione. Nella seconda stagione quindi scopriremo da dove arriva Gamora, perché noi nell'ultimo episodio troviamo Gamora, una Gamora con l'armatura di Thanos, che parla con Tony Stark, e si vede che Gamora ha sconfitto Thanos.
È vero, è vero. Quindi sicuramente c'era tanto anche hype e curiosità per questo personaggio. E è giusto chiedersi da dove proviene questa nuova Gamora. No, va bene, adesso
tra
che
l'altro
lo so.
La gente su internet è talmente brava che hanno provato a ipotizzare la trama e secondo me ci hanno preso.
Ah, ok.
Allora, la volete, ve lo dico, tanto non c'è l'episodio, arriverà chissà quando, ce la faremo in tempo a dimenticarcelo. Secondo alcuni succede la seguente cosa. Nel 2012, dopo la battaglia di New York, quella contro i Chitauri, Tony Stark rimane imprigionato al di là del portale. Ve lo ricordate che porta la bomba oltre il portale e poi riesce a tornare indietro? Benissimo. Cosa sarebbe accaduto se Tony Stark fosse rimasto nello spazio? Secondo quindi questo What If, Tony Stark conosce le persone che stanno lottando con e contro Thanos, conosce Gamora, si allea con lei e con il suo aiuto Gamora riesce a sconfiggere Thanos. Questo qui è il What If.
Beh, un'interessante trasposizione, interessante teoria. Non mi sorprenderei se poi effettivamente la puntata si rivelasse tale.
Però sarà una puntata molto divertente, questo
ah,
doveva
okay.
essere. E sarà nella seconda stagione che è entrata in produzione, seconda stagione che quindi vedremo tra più di un anno.
Tra più di un anno, quindi vabbè, siamo già comunque contenti del fatto che ci sarà una seconda stagione. Alcuni episodi sono stati un pochino sottotono, altri invece sono stati molto divertenti. Poi magari ti chiederò anche qual è stato il tuo preferito. Ecco.
Ecco, diciamo che alcuni episodi fanno un po' il verso, quelli che sono stati film riprendono scene che abbiamo già visto, sono iconiche, forse a un certo punto sono diventate anche ridondanti queste riprese, queste scene. Quello che in tanti sperano è che nella seconda stagione What If si distacchi maggiormente dai film, senza riprendere schemi già visti, scene già viste e riprodotte con altri personaggi, che quindi diventi una serie unica a sé stante, sempre però con i personaggi che abbiamo imparato ad amare grazie ai film e alle serie TV. È sempre un piacere riascoltare Pepas di Farruko. Adesso vi diremo il nostro episodio preferito di What If. Non ce lo siamo ancora detti, secondo me sarà lo stesso. Il mio preferito è la settimana di Nick Fury, la settimana nera di Nick Fury.
Allora, era anche quello tra il mio preferito. In realtà poi l'ho sostituito con quello in cui Doctor Strange perde il cuore. Mi è piaciuto
Doctor Strange Supremo.
Qualcosina
Supremo,
di più. Sì,
ok,
sì.
Va bene. Sì, sì, ci sta. Era un altro. Sono tutti molto. Questi qua sono molto belli, sì.
Esatto, sono bellissimi tutti e due.
Allora, diamo spazio alle notizie. Dopo ritorniamo sempre in diretta qui su Radio Bla Network. Torna Nerdpoint con le uscite del mese di ottobre.
Di nuovo con voi Nerd Point, il Nerd Team è qui quasi al completo per tenervi compagnia per un'altra ora di programma. Sono qui insieme a Matteo Storti.
C'è il nostro Roberto Pacifico, ovviamente Riccardo Bonaiti è assente ingiustificato mi verrebbe da dire.
Però
c'è un gradito ritorno, l'abbiamo detto anche prima, è tornato il nostro Alessandro in regia.
Abbiamo recuperato il nostro DJ Axelion, che salutiamo.
Così io sono tornato da quest'altra parte del vetro a rompere le scatole a te e a Rick quando tornerà e a prendere le redini a volte.
Questa qua chiamiamo la tavola rotonda, no? Dove tu essenzialmente puoi...
No. Tavola rotonda, perché siamo tutti uguali all'interno della tavola rotonda, come Re Artù.
Come i cavalieri di Re Artù. Vi ricordiamo che potete scriverci in qualsiasi momento, contattarci, dirci la vostra opinione, quello che pensate in merito ai prodotti che noi portiamo, ma anche quelli di cui volete che vi si parli. E quindi scriveteci al numero WhatsApp 339-8420-154 oppure seguite i nostri social Facebook, Instagram, Twitter e le pagine dedicate a Nerdpoint su Instagram e anche su Twitter.
E su Twitter, esattamente, sono questi i nostri contatti. Adesso, in questa seconda ora, con colpevole ritardo, noi il 9 ottobre ci mettiamo a parlare delle uscite di ottobre, con almeno una settimana di ritardo. Però avevamo tante cose sabato scorso, perdonateci. Tra l'altro, un mese di ottobre è ricchissimo. Sarà che arriva Halloween a fine mese?
Sì. Si sono accavallate tante cose, abbiamo dovuto anche dedicare ampio spazio a Dune, no? Il capolavoro di Villeneuve, uscito proprio nelle sale poche settimane fa. E parleremo anche di un altro film che è in procinto.
Sì, lo citeremo più avanti, poi magari avremo anche il modo di citarlo perché metteremo una canzone, ma ne parliamo dopo. Adesso ci sono le uscite del mese di ottobre, partiremo da Netflix con già le cose che sono arrivate, che ho visto in questa settimana. Posso riempire mezz'ora, dovrò tagliare molto, anche perché nella foto che loro caricano non hanno scritto un prodotto, che è molto divertente. Lo sapete, Netflix nel corso degli anni si è divertita a fare le serie TV interattive. Ne abbiamo parlato anche in passato, non solo Bandersnatch che arrivava da Black Mirror, ce ne sono tante altre.
Quella di Bear Grylls.
C'è quella di Bear Grylls, c'è quella per i bambini, c'è quella che tutti gli appassionati di wrestling non possono perdersi. Io l'ho fatta, mi sono divertito, tra l'altro l'ho vinta, al primo colpo l'ho vinta, perché alla fine Undertaker mi ha fatto i complimenti.
Ah!
L'ho vinta al primo colpo. Allora, si chiama, ve lo dico adesso, tanto non era prevista in scaletta, abbiamo ancora qualche secondo. Si chiama In fuga da Undertaker. Voi impersonate il New Day, che è un trio di combattenti, molto bravi, hanno vinto un sacco di cinture. Loro si recano a casa di Undertaker per rubargli l'urna, ma rischiano di perdere l'anima. Questa qui è la trama finale. Voi dovete uscire illesi dalla casa di Undertaker, è molto divertente.
Partiamo subito con le uscite Netflix e quindi Matteo, che cosa accade il primo di ottobre?
Cos'è accaduto il primo di ottobre? E già qua c'è da parlare tanto. Allora, sono usciti Made, poi The Seven Deadly Sins, Cursed by Light. Abbiamo parlato settimana scorsa dell'anime Seven Deadly Sins, questo è l'ultimo film che vede i protagonisti di The Seven Deadly Sins, quindi non ne riparliamo, ne abbiamo già parlato, recuperate magari il podcast se volete saperne di più. Poi arriva Diana the Musical, arriva il remake di Nightmare, e qua mi sa che Robby potrebbe dirmi qualcosa del tipo preferisco l'originale.
Preferisco l'originale.
Ecco, ci fermiamo qua, così non prendiamo querele, giusto?
Sì.
Giusto. Poi arriva questo documentario franco, La dura verità sul dittatore spagnolo. Arriva la seconda stagione di The Promised Neverland. Ma soprattutto, e qua io mi prendo tutto il tempo del mondo, arrivano tutte e nove le stagioni di Seinfeld.
Che...
tu, Robby, sai che cos'è Seinfeld?
È essenzialmente l'antesignano di Friends.
Quando ancora non c'era How I Met Your Mother, ma quando ancora non c'era Friends, c'era Seinfeld. È iniziato a fine degli anni 80 questa serie TV, ovviamente in America, è arrivata poi a tenerci compagnia per gran parte degli anni 90. Il protagonista è il comico Jerry Seinfeld e la serie TV prende il nome proprio da lui e racconta quindi la sua vita insieme al suo migliore amico e alla sua amica. La sua amica è ovviamente l'ex, è la sua ex, perché giustamente bisogna avere qualcosa. Poi c'è il vicino impiccione che viene sempre a casa sua a disturbarlo, ci sono tutte le sue storie d'amore. La cosa divertente di questa serie TV, quindi avrete già capito che è in stile Friends, la cosa divertente è che essendo lui un comico, il suo lavoro all'interno della serie TV è un comico, quindi c'è sì il racconto della sua vita, ma poi ci sono dei brevi intermezzi dove c'è lui di sera sul palco a fare cabaret, dove racconta in versione comica quello che gli è successo durante la giornata.
Beh, sembra comunque un preambolo interessante.
Allora, io me ne sono già innamorato. È uscita il primo di ottobre, mi sono preso qualche giorno prima di guardarla, però ho già visto, sono già alla seconda stagione, la prima stagione però dura 5 puntate.
Ah, ok, ok.
Poi dopo aumentano con l'andare del tempo, si vede che avevano fatto 5 puntate di prova, erano piaciute e hanno poi commissionato una seconda stagione e poi sono arrivati fino alla nona.
Certo che passare dalla seconda alla nona così in un lampo vuol dire che comunque è una serie TV che merita.
Merita tantissimo, ve la consiglio soprattutto se avete visto Friends 90 volte o 100 volte, se avete poi visto How I Met Your Mother altre 100 volte, avete visto New Girl 100 volte, avete visto The Big Bang Theory, insomma, non sapete quale cosa guardare, cercate una sitcom, guardatevi Seinfeld su Netflix.
Baby K, Alvaro Soler, non dire una parola, ma invece noi di parole ne diremo ancora molte. Perché dobbiamo andare avanti con le uscite del mese di ottobre.
Siamo solo al primo ottobre, passiamo al 3.
Il 3 di ottobre, Matteo, è uscita Sister Seven, la stagione 3 di questo, diciamo, racconta le gesta di questo barbiere assassino strafalcione, no? Che non è Sweeney Todd, ma è una serie manga abbastanza simpatico.
Infatti ho visto il trailer e mi interessava.
Il 6 di ottobre è uscito Il lato oscuro dello sport.
Netflix torna a fare documentari sul mondo dello sport, sì, che tanto sono piaciuti.
Nella giornata di ieri abbiamo visto l'uscita di Pretty Smart e Mio fratello e mia sorella, mentre invece oggi, 9 ottobre, esce Blue Period, ovvero questo manga che rende omaggio all'arte. Scritto come il Blue Period, quello
esatto,
famoso.
Esatto, il periodo blu, quello dell'inizio Novecento.
Quello inizio Novecento. Il 14 di ottobre, seconda stagione di Another Life, di cui abbiamo già parlato.
Ma sai che io non mi ricordo?
Come non ti ricordo?
Non me la ricordo, devo recuperare i podcast.
Devo recuperare i podcast.
Scolliniamo il mese di ottobre con il 15, terza stagione di You. Secondo me poi di alcune di queste ce ne parlerà Ricky, perché se ne arriviamo a una, sì, che Ricky ha visto completamente. Il 20 ottobre Night Thief.
E il 22 di ottobre facciamo così, io ti dico alcune poi lascio la parola a te per l'ultima,
no,
va bene?
La prima, la diciamo, Lock and Key, ne avevamo parlato, sì, in occasione della prima stagione, io l'avevo abbandonata, sì, forse Ricky l'aveva completata e forse la porterà avanti, non
sì,
lo sappiamo.
Non aveva convinto praticamente quasi nessuno, però insomma aspettiamo Ricky per la sua opinione. Inside Job e la quarta stagione di Dynasty, ma adesso ti lascio un attimo la parola.
Allora, però ce l'abbiamo Alessandro, un rullo di tamburi, un qualcosa, finalmente, e dico finalmente perché in America l'hanno già vista nel corso dell'estate, anzi prima ancora che arrivasse l'estate, arriva in Italia la quinta stagione del cartone animato più bello degli ultimi anni, ovvero Rick e Morty.
Lo possiamo dire, io e Matteo particolarmente ne siamo affascinati, siamo dei fan sfegatati, non vediamo l'ora di vedere anche questa quinta stagione.
No, ma che tra l'altro noi ne avevamo già parlato in precedenza perché erano usciti titoli, sì, titoli che facevano riferimento a film che noi abbiamo amato, a serie TV che abbiamo amato e che quindi non vediamo l'ora di vedere. Ho letto delle cose su Twitter quando vedevano gli episodi che hanno fatto veramente impazzire gli spettatori e quindi io non vedo l'ora che sia il 22 di ottobre, tra l'altro non so nemmeno che giorno sia, quel giorno non uscirò di casa per vedere tutte e 10 gli episodi. Di tanto durano 20 minuti l'uno, quindi in 200 minuti me le guardo tutte senza alcun problema. Good mood qui su Radio Blabla Network all'interno di Nerdpoint. Potrebbero alcuni pensare che abbiamo concluso con Netflix, e invece dopo Rick e Morty il 22 ottobre non sono finite le sorprese e i grandi arrivi su Netflix. Intanto il 23 di ottobre arriva completa, con tutte e 9 le stagioni, la serie The Office nella versione americana con protagonista Steve Carell. Lo ricordiamo la serie americana perché in origine The Office era una serie britannica, era ed è una serie britannica, che poi hanno ricopiato pari pari in America, riproducendola con un ritmo un po' più veloce.
Sì, una comicità, diciamo, non troppo British humor, ma più legata allo
l'hanno
stile...
L'hanno soprattutto velocizzata, da sì, quello che ho visto. Tra l'altro io ho visto quella britannica, adesso ne approfitterò per guardare quella americana, quindi l'ennesima, mm-hmm, ennesime 9 stagioni da guardare che mi arrivano tutte sul groppone. E il poi... 24, lo vuoi dire te o lo dico io? Lo devi dire tu perché tu hai tutti i manga.
Ho tutti i manga, ho iniziato a seguirlo nel 2001 e ancora sto aspettando di vedere come si concluderà. Sto parlando della saga di Monkey D. Ruffy, il re dei pirati, anzi l'aspirante re dei pirati, ovvero il protagonista di One Piece, e in questo caso assisteremo al film di One Piece in data 24 ottobre, One Piece Stampede.
Ha avuto un grandissimo successo quando è uscito questo film, io non vedo l'ora di vederlo, perché introduce alcuni personaggi, alcuni elementi che sono poi diventati canonici e quindi allargano l'orizzonte, la trama dei fumetti.
Sì, esatto, capita proprio così, quindi è un prodotto che a livello di complementarietà non va comunque perso se siete dei fan del manga di Eiichiro Oda. E se volete dilettarvi con qualche prodotto in salsa piratesca, aspettando sempre la fantomatica e protratta conclusione di questo manga.
Sì, ne avevamo già parlato recentemente qui a Nerdpoint, della fine che non arriverà mai, però io intanto sono contento che arrivi il film. Il 29, così chiudiamo il discorso legato a Netflix, arriva Colin in Black and White, ma soprattutto, permettimi di dire, Zack Snyder ci presenta Army of Thieves, se il film prequel di Army of the Dead. Non ci sono ancora gli zombie, o meglio, ci sono, ma non ci sono, mm-hmm, perché si vedono solo al telegiornale. È il racconto delle vicende del ladro.
Del ladro, esattamente, ed è il
che però non è un ladro, viene preso a fare il ladro pur,
sì,
non essendo,
sì,
un ladro.
Sì. Questo film ci accompagnerà fino alla notte di ogni santi e quindi ci potrà fare la classica maratona film dell'orrore di Halloween.
Che tra l'altro su Netflix in questo momento c'è proprio la sezione per Halloween per rivedere tutti i prodotti. Inizia ora l'ultima mezz'ora di Nerdpoint, volevo fare questo inizia ora pur essendo verso la fine, inizia l'ultima mezz'ora, abbiamo parlato di Netflix, tra poco vi leggiamo anche le uscite, vi commentiamo le uscite su Disney Plus e se abbiamo tempo anche Prime Video perché c'è il rischio di arrivare lunghi, oggi caro Roberto Pacifico.
Pierre, hai proprio ragione, Matteo Storti. A tal proposito vi ricordiamo, scriveteci numerosi al 339-84-20154. Noi siamo qui per leggere appunto i vostri messaggi e interloquire con voi e anche accogliere le vostre richieste qualora decidete di parlarci di qualcosa.
Richieste poi... le riceviamo soprattutto sui social,
sì,
sui nostri, però non scrivete a Radio Bubble Network dicendo a Nerdpoint vorrei che parlasse di questo, sennò poi la povera Giulia deve anche mettersi a fare da postina e consegnarci la posta. Scriveteci direttamente su Twitter e Instagram di Nerdpoint. Se poi volete scrivere anche a Radio Bubble Network, Twitter, Instagram e Facebook, Giulia è contentissima se le scrivete anche a lei. Però se dovete fare qualche richiesta a me, a Roby, a Ricky, ad Alessandro che è il nostro regista, fatelo pure tramite i nostri social.
Hai ragione, però adesso è arrivato il momento di passare a un'altra piattaforma di streaming che è Disney.
Che tra l'altro Disney è partita prima con Halloween, hai notato questa cosa?
Sì, è partita prima, stavo vedendo adesso, abbiamo tantissimi film in salsa, ovviamente horror.
Film, speciali, serie, speciali. C'è di tutto a salsa Halloween, tra l'altro andando a pescare da quelli che sono i mondi di Disney Plus.
Esattamente, esattamente, mi ha tolto le parole di bocca. Partiamo, allora, il 1° di ottobre è uscito Destino Oscuro, il nuovo capitolo di Terminator.
È vero che c'è anche quello. Ah, sei partito da Star, quindi non da Disney Plus.
Sono partito da Star, avevo qui Star perché sono qui rapito dalle uscite di Star.
Su Star ci sono delle chicche. Allora, Terminator Destino Oscuro è l'ultimo film di Terminator che avevano fatto, doveva essere l'inizio di una nuova trilogia, così facciamo un po' di storia del cinema di Terminator.
Esattamente.
Doveva essere l'inizio della prima trilogia, non è andato bene al botteghino e si è interrotta lì. La prima trilogia, il primo film della trilogia si è interrotto e adesso ripartiranno con altri film e altri prodotti.
Esatto, è stata una giornata molto interessante il 6 di ottobre perché è uscita la seconda stagione della Guerra dei Mondi, del World of the Worlds, poi Better Things e le prime stagioni, quindi dalla prima alla terza, di Tyrant, che sono 32 episodi che raccontano le vicissitudini di una famiglia statunitense in Medio Oriente.
Ah, questa quindi l'hai già iniziata?
L'avevo visto, ho visto il pilot. Questa qui ovviamente è la serie meno, tra virgolette, a tema Halloween, no? Però più tema, diciamo, geopolitico, drammatico. Però, insomma, è una serie godibile.
Mentre l'8, ovvero ieri, è uscito The Empty Man, sempre su Star all'interno di Disney+. Questa canzone che senti sottofondo mi sembra la più bella del mondo, no? Però io leggo, e invece è la nuova canzone di Mecna, che si intitola anche questa La più bella.
C'è da dire che i bassi di questa canzone hanno spaccato i vetri di tutto il circondario.
Perché ad Alessandro piaceva tantissimo La più bella di Mecna e Coco, l'ha sparata fuori dalle casse, abbiamo fatto ballare via Delphi pur essendo sabato mattina. Comunque torniamo a parlare di Star, a me piace un sacco questa canzone, a me piace un sacco, devo dire che sono stato contentissimo di ascoltarla anche all'interno di Nerdpoint. Siamo arrivati all'8 di ottobre, Empty Man, passiamo al 13 con un paio di serie originali Star, Reservation Dogs e The D'Amelio Show. Tra l'altro ho già visto anche tutti i post che pubblicizzano Reservation Dogs, quindi Disney Plus e Star ci stanno puntando molto.
Il 13 di ottobre esce anche la 15ª, avete sentito bene, 15ª stagione di Criminal Minds.
Tu l'hai guardata Criminal Minds?
Sì, l'ho guardata, ma a un certo punto mi sono anche fermato attorno all'ottava, nona.
Poi
ovviamente
lunga.
C'è anche un ricambio generazionale proprio del cast di per sé, però sì, è una gran serie. Ovviamente è una crime fiction, non molto horror.
Ah, ok, ok. Invece, Una voce per gridare, 15 ottobre. Ci stiamo avvicinando ad Halloween, secondo me.
Stiamo avvicinando perché poi il 20 di ottobre esce l'ennesima stagione di American Horror Story, che è Double Feature. Qui ogni stagione di questa serie TV ovviamente ha un titolo specifico. E non poteva mancare una stagione anche, ovviamente, per questo Halloween 2021. Lo stesso giorno uscirà Deep State. E poi c'è Underworld Inc. stagione 1, la lotta ovviamente tra vampiri e Lycans non poteva mancare nel mese di ottobre.
E il 22 invece il quarto capitolo di Scary Movie.
Scary Movie 4, ovviamente se volete farvi anche due risate, due ghignate a tema orrorifico, perché no? Mettiamoci dentro anche Scary Movie. Il 27 di ottobre c'è White Collar, c'è Mr. Inbetween, prima stagione. Sono curioso di vederla questa serie TV di cui parlano abbastanza bene. Chiudiamo.
Fine mese, 29 ottobre.
Books of Blood, Rocky Horror Picture Show, ovviamente un grande classico, un grande musical. Le colline hanno gli occhi, altro film dell'orrore in salsa americana. E poi Wendy. Quindi
direi che loro con la chiusura di ottobre arrivano proprio a bomba su Halloween.
Su Halloween si picchia duro, tra l'altro questo, approfitto per ricordarlo, è il mese in cui uscirà anche l'ennesimo film di Halloween che racconta appunto le gesta di Michael Myers. Ne abbiamo parlato.
Ne esce un altro ancora.
Ne esce un altro, ne avevamo parlato l'anno scorso, dovremmo riparlarne in quello che sarà lo speciale di Halloween di Nerdpoint.
Lo facciamo,
Sì, 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 sì.
Tra l'altro abbiamo anche l'ospite speciale, ti ricordi?
Abbiamo un ospite.
Abbiamo strappato una promessa alla nostra amica Belita, viene e ci porta dei prodotti horror e quindi avremo lo speciale di Halloween quest'anno.
È proprio una promessa di sangue, tra l'altro.
Come i Simpson facciamo lo speciale di Halloween, senza però uccidere nessuno, perché nei Simpson a volte c'è un po' sangue ad Halloween.
Abbiamo parlato delle notizie di Star, siamo pronti ora ad elencare quelle che sono le uscite per quanto concerne Disney Plus.
Quindi sempre su Disney Plus, dicevamo prima che qua sono già partiti con Halloween, sì. Perché dal primo di ottobre sono arrivati, devo ancora iniziarle, ce l'ho lì salvata nella mia lista, Lego Star Wars Racconti Spaventosi. Sono quindi racconti horror fatti dai personaggi di Guerre Stellari.
Sì, e dopo Guerre Stellari, sempre nello stesso giorno, è uscita anche la controparte di Topolino, Disney Topolino, Storie da Brivido con Topolino per un Halloween super spaventoso. Quindi c'è pure super spaventoso.
C'è Halloween anche per i più piccoli, mi sembra giusto che sia anche così, no?
Mm-hmm, sì.
Bisogna insegnarli da piccoli come si festeggia Halloween in questo modo. Poi 6 ottobre, grande evento in casa Disney, perché è disponibile per tutti gli abbonati, è arrivato Black Widow. Dopo il successo avuto al cinema, per molti è stato il ritorno al cinema, adesso sarà possibile vederlo anche su Disney Plus.
Assieme a Spidey e i suoi fantastici amici.
È una serie d'animazione con Spider-Man.
Con Spider-Man, sì.
Molto interessante, Spidey è sempre un personaggio fantastico.
C'è spazio poi per una docu-serie originale Disney che è La Via per le Stelle. Avremo poi sempre il 6 di ottobre Europa, le meraviglie dell'alto. Bluey. Stagioni 2, 12 episodi. E poi ovviamente i Muppet, anche loro in salsa.
Allora, i Simpson fanno lo speciale di Halloween. Abbiamo visto che Topolino ha fatto lo speciale di Halloween. Abbiamo visto che Star Wars fa i racconti horror per Halloween. Abbiamo detto che Nerd Point fa lo speciale di Halloween. Cosa manca? Mancano i Muppet con il loro speciale di Halloween.
Giustamente, giustamente. L'8 di ottobre, quindi nella giornata
di
ieri.
La casa stregata.
La casa stregata. Quindi me lo vado subito a guardare, visto che è uscito ieri.
È un film originale per Disney Plus. Quindi nessuno può averlo visto prima in videocassetta, perché una volta c'erano le VHS con i Muppet. Questo è un prodotto nuovo.
Settimana prossima, nello specifico il 13 di ottobre, uscirà Just Beyond, la prima stagione, un'altra esclusiva Disney Plus, e poi troveremo ancora Topolino. Questa volta sono avventure strepitose senza specificare di cosa si tratta, quindi nessuna atmosfera di Halloween.
No, basta, Halloween l'ha già fatto prima Topolino, non è che ogni volta deve fare i racconti horror.
Poi si schizza.
Sì, andiamo avanti, vai.
Si schizza direttamente al 22 di ottobre con Descendants, il matrimonio reale. Poi il 27 di ottobre uscirà Zeke e Luthar, che è la seconda stagione.
E poi ci manca il 29 di ottobre, ma ve lo diciamo dopo.
Last One Standing, Skylar Grey, Mozipology e Eminem, che ovviamente monopolizza l'ultima parte della canzone, giustamente. Un grande tributo, è la seconda volta che Eminem lavora per una canzone per il film di Venom.
Esattamente, ricordiamolo, questa è una delle canzoni che fanno parte della soundtrack, della colonna sonora di Venom 2.
Venom 2.
Che, attenzione, negli Stati Uniti d'America è uscito il 1 di ottobre. Quindi attenzione su internet agli spoiler, lo diciamo prima. In Italia arriverà invece a metà ottobre, il 14, se non ricordo male. Il 14 ottobre
sì.
Arriva anche in Italia, quindi potremo vederlo anche noi. Attenzione agli spoiler, soprattutto della scena post-credit. E non dico altro, perché c'è uno spoiler clamoroso. E quindi non dovete beccarlo, sennò vi rovinate la visione della scena post-credit.
Meno male che l'hai detto, quindi attenzione a non farvi spoilerare.
Però è interessante vedere che Eminem è ritornato nella soundtrack.
Sì.
Lui addirittura nel primo Venom aveva fatto la canzone da solista, aveva fatto Kamikaze.
Kamikaze, ma aveva fatto la stessa Venom.
Aveva fatto poi Venom, che era nell'album, esattamente.
Che era nell'album, sì. Qui in questa fattispecie invece Tom Hardy si troverà ad affrontare non solo il simbionte con cui adesso pare, no, abbia preso un po' di dimestichezza, pare, però ci sarà ovviamente Carnage, quindi un villain d'eccezione.
Sì, un'emanazione di Venom potremmo definirlo, non figlio, non chiamatelo figlio perché non è un figlio,
è
un'emanazione, esattamente. E vedremo, quindi noi andremo quasi subito e magari riusciamo tra 2 settimane a portarvelo anche a Nerdpoint, il film di Venom molto atteso. Soprattutto per quella scena post-credit, ma non devo dire altro, se no poi non ci sta, noi non facciamo spoiler durante le dirette, li facciamo nei podcast con tanto di avviso prima di parlare e nel titolo. In questo caso invece non facciamo spoiler, non faremo spoiler, ne approfittiamo, quindi abbiamo detto anche velocemente di Venom, chiudiamo il discorso legato a Disney Plus, ci mancavano le uscite del 29 di ottobre. Topolino, il racconto delle due streghe, anche questo a tema Halloween, è inevitabile, così come anche l'ultimo, Halloween con la mummia, c'è nel titolo, è di Halloween.
Sì, è bello vedere come ci sia questa coniugazione effettivamente, no? Con la controparte Star che propone proprio dei film veri e propri dell'orrore, e poi ovviamente la parte legata a Disney Plus, che ci propina dei cartoni animati.
Ci propone
dei cartoni animati.
Sei costretto a guardarli.
Ok, no, in realtà invece volevo guardarli proprio tutti, quindi non era una nota, un'accezione negativa la mia.
E ricordiamo che Star, avendo prodotti per adulti, c'è anche il codice, volendo, per impedire ai ragazzini, ai bambini, di guardare certe cose che non sono adatte alla loro fascia di età.
Sarà un Halloween in cui avremo una ricca scorpacciata di prodotti. Ullala non è solo un'esclamazione, ma è proprio la canzone di Midrama e Velade che abbiamo appena ascoltato insieme. So che Matteo era in titubante attesa di dirci qualcosa in merito all'uscita di...
No, dovevamo parlare di Prime Video.
Ok.
Perché ci manca, se no tu cos'è che stai dicendo? L'uscita di...
Tipo qualcosa legato a persone che giocano a calcio.
Ah no, ecco, è collegato a Prime Video, adesso ci arriviamo, andiamo in ordine. Intanto il 4 ottobre è arrivata la seconda stagione di The Walking Dead World Beyond. Poi parleremo lungamente di The Walking Dead quando Riccardo arriverà alla conclusione dell'undicesima stagione. Parleremo di quello e dello spin-off. Poi vi segnalo a fine mese l'arrivo del 10 episodi dedicati a Maradona, Sogno Benedetto. Vi segnalo che dal 1 ottobre ci sono 4 stagioni di Camera Caffè da guardare, se volete, su Prime Video. Ma adesso arriviamo, che io quando ho letto questo titolo ho detto Ollie e Benji, arriva Ollie e Benji l'11 di ottobre.
Ok, arriva Ollie e Benji. Allora, è un mese in cui c'è da prendere effettivamente un po' di aspettativa, no?
Sì,
cosa facciamo?
Perché poi non è finito, perché poi su Prime arriveranno tantissimi film molto interessanti. Prime negli ultimi anni è diventato un po' il leader per quanto riguarda i film. E quindi ci sono anche tanti prodotti, film da rivedere, riguardare o guardare se ancora non li abbiamo visti. Però ce ne sono davvero tantissimi che non abbiamo tempo di citarvi. Magari adesso ne trovo qualcuno che merita più di... C'è Point Break, ad esempio. Me lo consigli, Roby, Point Break?
Point Break sì, mi era piaciuto. Ci sia qualcos'altro?
No, arrivano poi quelle di Halloween. Vuoi quelle di Halloween?
Qualcosa sì.
Allora,
dai.
Swarm, minaccia dalla giungla, 24 ottobre. 25 ottobre, il mostro della cripta. 29 ottobre, The Last Witch Hunter, l'ultimo cacciatore di streghe. 31 ottobre, la promessa dell'assassino, la prova. C'è qualcosa che mi dici maggiormente degli altri?
Beh, ci sono sia thriller che elementi prettamente horror. Se ti piacciono anche le crime stories, La promessa dell'assassino non è male. Anche The Last Witch Hunter.
Ok, mi segno questi due. Se poi non mi piacciono, ma mi piaceranno,
mi verrei a
cercare. Esattamente. Intanto ci ascoltiamo Doja Cat col suo ultimo singolo dal titolo Woman. Ridendo e scherzando, siamo già arrivati alla fine anche di questa puntata di Nerdpoint. 2 ore che sono volate. Sarà che abbiamo parlato di un sacco di argomenti che ci stanno particolarmente a cuore, e quindi ci siamo anche divertiti nel parlarne. E quindi, come sempre, vi ricordo che questa puntata sarà riascoltabile nel corso della settimana, arriva al podcast. Vi pubblicheremo il link per riascoltarla in podcast sulle pagine Twitter e Instagram di Nerdpoint, quindi andate a seguirci anche lì. Già che ci sono, vi ricordo di seguire ovviamente anche Radio Bubble Network su Facebook, Instagram e Twitter. Grazie Roberto Pacifico.
Grazie a te Matteo Storti.
Ti sei divertito?
Moltissimo, moltissimo. È volata proprio.
È volata. Non si è sentita l'assenza di Ricky.
Non si è quasi sentita. Infatti, cosa possiamo fare? Vogliamo...
Per Halloween potremmo fargli uno scherzetto, se non ci porta i dolci, giusto?
Sì, una sorta di The Purge.
Ringraziamo anche... Esatto, adesso tu hai esagerato.
No.
Ringraziamo anche il nostro Ale Fiore in regia. L'appuntamento con Nerdpoint è sempre sabato prossimo dalle 10 a mezzogiorno. Ciao!
Ti è piaciuta questa puntata di Nerdpoint? Corri a commentarla su Instagram e Twitter.
Seguici, ci trovi con il nostro nome, Nerdpoint.